Vogliamo leggere insieme dal libro di Neemia, capitolo 1, dal verso 1 a 11. Faccio stare seduti che la lettura è un po' lunga. Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme, e quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovine, le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: «O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano tuoi orecchi attenti, tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele. Perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati delle parole che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me, osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. Fin qui la lettura. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. Benedicela nel nostro cuore, Signore. Fa che possa rimanere nel nostro cuore e nella nostra mente. E come ha pregato il tuo servo, che qui la tua legge noi la possiamo mettere in pratica. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, tuo figliolo, che l'hai benedetto in eterno. Amen. Questo, il libro di Neemia ci dà uno forse gli ultimi momenti storici del popolo di Israele, fino al... poi dopo c'è un buio, ci sono solo notizie storiche. E prima di parlare di quello che è stata la preghiera e il desiderio di Neemia, volevo fare una panoramica di quello che era successo fino a quel momento. Perché questa preghiera? Perché questo popolo così umiliato? Eppure erano successe delle cose che potevano far pensare che il popolo non doveva stare in quelle condizioni. Non dovevano stare in quelle condizioni, perché il Signore aveva già operato. Quindi facciamo praticamente Gerusalemme come si trovava. Si trovava identicamente nelle stesse condizioni, a parte la costruzione del Tempio, che poi vedremo, nelle stesse condizioni di quasi 160 anni prima, cioè quando Nabucodonosor aveva distrutto e bruciato le porte di Israele. Quindi era successo un qualcosa che metteva Neemia a pregare: perché? Perché, Signore, si vive in questa umiltà? Quindi, cosa era successo? Era successo che circa 90 anni prima, Zorobabele, per ordine di Ciro il Grande, ritornò in Giuda con circa 50.000 superstiti e tornarono con un compito ben preciso, avuto dal re stesso, di ricostruire il Tempio all'Iddio Onnipotente. Gli diede gli arredi che Nabucodonosor gli aveva preso, gli diede permessi, licenze, tutto quello che aveva bisogno per costruire. Arrivano in Giudea, dopo 2 anni prima costruiscono l'altare, poi dopo circa 2 anni incominciano a mettere mani a questo tempio. C'era un'interruzione a causa dei nemici, e poi ci soffermiamo un po' su questi nemici. C'è uno scoraggiamento da parte del popolo nel costruire, perché vengono minacciati, ma dopo, grazie a Dio, vengono rincoraggiati, ristorati, rinforzati, e il Tempio riprende la costruzione del Tempio e finiscono. Da quando sono arrivati e quando hanno concluso i lavori sono passati circa una ventina d'anni. Questi nemici chi erano? I nemici, se noi leggiamo nel libro di Esdra, capitolo 4, verso 1, vediamo che i nemici di Giuda e di Beniamino si presentarono quando incominciarono a costruire il Tempio. Prima non si erano presentati. Questi sono dei nemici strani. E poi un'altra domanda che mi faccio: ma è mai possibile che Israele, dopo Giuda, dopo 70 anni che era tornato dall'esilio, aveva ancora dei nemici? Ma i nemici non erano quelli che l'avevano deportato? Adesso erano ritornati, non c'erano i nemici, non li tenevano più obbligati lì a stare in una terra straniera. Chi erano questi nemici? I nemici erano dei nemici strani, questi qua. Non si presentano con delle armi in pugno per ostacolare il lavoro, ma si presentano con un'astuzia. Noi vogliamo costruire, il verso 2 sempre di Neemia, vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il nostro Dio, per offrire sacrifici, che noi già offrivamo sacrifici a tempo di Esrom e di Assiri, che ci ha fatto venire qui in questo paese. Non stavano dicendo niente di male, stavano offrendo collaborazione, no? Ma fratello, quello ci sta chiedendo collaborazione, vuole collaborare. Ma perché non l'avevano costruito prima, visto che anche loro volevano offrire il culto all'Iddio Onnipotente, visto che stavano lì? No, no, una domanda che viene normale. Se tu mi vuoi aiutare a costruire, perché non hai incominciato a costruire? Il popolo di Dio, quando decide di mettersi a costruire, si faranno sempre avanti dei nemici, e dei nemici molto astuti. Il nemico non ti dirà mai che non devi credere in Dio. Il nemico non ti dirà mai che stai sbagliando a fare questo. Ma io ti posso aiutare a farlo. Questi nemici erano furbi. Questi non erano nemici storici di Israele, mi spiego meglio. Questi nemici, i samaritani, non erano superstiti dei popoli che Israele aveva distrutto o aveva sconfitto quando hanno conquistato la terra promessa. Ma, come abbiamo letto, sono un popolo che è nato in seguito a una deportazione inversa da Babilonia in Samaria, e chi ha preso dei sacerdoti per poter insegnare ai sacerdoti che il re d'Assiria aveva messo lì in Giuda a onorare il Dio di Israele. Ma come potevano, se quei sacerdoti si trovavano a Babilonia proprio perché avevano disubbidito la legge del Signore, avevano insegnato delle falsità, come potevano insegnare un culto vero all'Iddio Onnipotente? Quindi vi lascio immaginare che popolo ne era uscito. Leggetelo questa storia. Era uscito un popolo spiritualmente contrario a quello che tutti erano i principi della legge di Mosè. Un miscuglio. Signore, aiutaci ad avere gli occhi bene aperti. Amen. Noi finché siamo credenti che stanno in cattività, non avremo mai nemici. Sapete chi sono i credenti che si trovano in cattività? Sono quelli là che hanno l'appellativo di cristiano, ma che si trovano lontano e non possono costruire e non vogliono costruire. Poi vedremo Neemia cosa era successo con questi che non volevano costruire. Quindi questo era un popolo, diciamo, ibrido, per usare una parola più delicata, era un popolo che non apparteneva al popolo di Dio. Attenzione agli ibridi quando si presentano offrendoti di collaborare e di onorare il nostro Dio. Dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle. Dobbiamo essere attenti. Però vedete, Esdra, sempre verso 3 e 4, ma Zorobabel, Jesu e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro: non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio. Noi la costruiremo da soli al Signore Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato. Verso 4. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda e a molestarlo per impedirgli di fabbricare. Vedete, quando il cristiano prende la sua posizione, quando il cristiano rimane fedele, fermo gli insegnamenti della parola del Signore, il nemico si scopre, perché stiamo parlando un linguaggio che lui non comprende o che gli fa male quando noi gli parliamo di determinate cose. Signore, aiutaci ad essere fermo e fermi negli insegnamenti che abbiamo avuto. Amen. Mi voglio prendere in prestito un verso che il fratello giovedì ha preso, Galati 3:1. O Galati insensati, avete incominciato per lo spirito e adesso volete finire con la carne. Rimaniamo fermi, perché il nemico è alle porte. Non ascoltarlo quando dice questo non fa niente e quest'altro non fa niente. Questo che c'entra, questo era per l'epoca, oggi non è applicabile. Non ci sono i presupposti per poterlo applicare, ma ognuno ci mette un po' quello che vuole. Io ho detto prima, questa è un po' una panoramica, Una panoramica. Chi fa esperto di fotografia mi insegna che quando si fa la panoramica si fa un'ampia, no? Apertura, si cerca di prendere tutto il più possibile, là dentro ci sono tutti, in questa panoramica ci siamo tutti e ognuno può osservare la propria immagine. Amen. Io l'ho osservata l'immagine mia, non vi dico quali sono i difetti che ho trovato, altrimenti vi scandalizzo. E stamattina non voglio scandalizzare nessuno, ma ognuno, ve lo dico con tutto il cuore,
prendete questa panoramica, individuate la vostra foto, la vostra immagine e vedete la vostra. Perché le cose piccole disturbano. Vogliamo vedere Ecclesiaste 10:1. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Voi potete avere un barile di profumo, ma le piccole mosche te lo rovinano. Io mi sono fatto una radiografia spirituale e me ho trovato tante piccole mosche. Tante piccole mosche. In questi tempi noi ci accorgiamo che la zanzara ci ha dato il morso quando ci vediamo il piede gonfio o la mano gonfia. Attenzione a quegli insetti così piccoli che dopo ti fanno sentire male. Signore, aiutaci a guardare la nostra testimonianza. Entrate in mente questa parola, la nostra testimonianza, perché con l'aiuto del Signore mi vorrei focalizzare proprio su questo quando arriveremo alla preghiera. Il nemico non vuole fare altro che fare creare confusioni. Il nemico non vuole che tu non preghi Dio. Vi ricordate di Mosè e il Faraone? Ma non c'è bisogno che andate nel deserto. Offrite qua al vostro Dio. Vi daremo anche gli animali. Che volete di più? No. Neppure un'unghia rimarrà in terra d'Egitto. Un'unghia. Cos'è? La tagliamo e non ce ne curiamo più. Nemmeno quella, un'unghia, rimarrà in terra d'Egitto. Signore, aiutaci a far levare anche le unghie. Scusatemi se sto dicendo questo, ma sentivo nel cuore, perché il Signore me l'ha detto prima a me. Dobbiamo stare attenti. Vogliamo leggere Matteo 7:15. E poi anche Atti 20:29. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Non voglio offendere nessuno, ma lo dice la parola del Signore. Atti 20:29. Queste sono parole di raccomandazione che Paolo fa alla chiesa di Efeso. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Il lupo non viene che per distruggere il gregge del Signore. E noi siamo il gregge del Signore. Amen. Allora, se noi rimaniamo fermi, ben saldi sull'unico fondamento di Cristo Gesù e tenendo ben in mente tre principi fondamentali: l'amore di Dio, la croce di Cristo e la guida dello Spirito Santo, noi saremo forti in Cristo. Amen. E avremo il coraggio di dire: voi non avete parte nella costruzione, vai a costruire da qualche altra parte. Fratello, tu stai dicendo che ci dobbiamo isolare? No. Gloria a Dio e braccia aperte a coloro che appartengono al popolo di Dio. Poi vedremo la costruzione. Il popolo di Dio. Oh, non sto dicendo le varie denominazioni, ma parlo di popolo di Dio che si mette a costruire con il materiale che Dio ha fornito. C'erano degli abili artisti quando hanno costruito il tempio di Salomone, ma l'artista nel quale il Signore aveva messo lo spirito di sapienza, doveva costruire secondo il disegno che Dio gli aveva dato e secondo i materiali che Dio aveva stabilito e secondo i colori che Dio aveva stabilito. Oh, non lasciava all'inventiva o all'arte di quello che sapeva fare. Tu sai fare perché in te io ho messo il mio spirito. Amen. E il Signore ha messo in noi il nostro, il suo spirito. Signore, aiutaci a usare quel materiale che tu hai messo nelle nostre mani per alzare un tempio, per alzare un altare. Ma come vediamo, l'altare e il tempio non sono bastati per tenere fermi e unire il popolo di Dio. Le mura di Gerusalemme ancora sono diroccate e le porte sono ancora bruciate. Ma com'è possibile? Ci abbiamo una buona dottrina, offriamo il culto al Signore. È possibile che c'è il popolo di Dio che vive ancora nell'umiliazione? Abbiamo detto bene, il popolo di Dio. Ma la gente vede che questo è il popolo di Dio. Le mura testimoniano o testimoniavano all'epoca la forza di una città, la ricchezza di una città. Davano un'identità a quella città. Gli israeliti furono scoraggiati quando videro le città fortificate, quando videro Gerico. Quindi avere le mura significava testimoniare che lì c'era un popolo unito, c'era un popolo che ci teneva all'immagine della propria città. Aveva delle porte che davano sicurezza ed erano posti dove si potevano piazzare le sentinelle, vigilanza. Le mura erano importanti. Le mura testimoniavano. La mia, la tua testimonianza è importantissima. È importante. Noi non possiamo vivere sulle vecchie mura di Gerusalemme, quando c'era il re Davide, quando c'era Salomone, re che avevano conquistato. Quelle imprese gloriose non servivano. In quel momento non c'erano più, erano un ricordo. Se io e te pensiamo che le vittorie passate ancora oggi, e tu conosci la tua condizione, io conosco la mia condizione, pensi che nella condizione che stai vivendo ti possono ancora dare vittorie quelle gloriose mura che una volta erano belle solide? No. Se noi facciamo un esame di coscienza, possiamo vedere che forse c'è qualche breccia. Io do gloria a Dio per quei credenti che non hanno brecce. Che non hanno brecce. Io spero che ci sono dei credenti che non hanno brecce, ma non credo. Non credo. Le mura erano distrutte, l'opera non era terminata. L'opera non era terminata. Quanto è brutto sentire un fedele, un credente dire basta, io ho fatto il mio, ho dato. No. Tu non stai andando in pensione. Non... Io quando andai in pensione mi chiamai il caporal maggiore e disse, io adesso taglio, non copia e incolla, taglio e incolla. Se tu incolli e prendi, saprai quello che io ti sto passando, perché io non voglio sapere più niente. Ma questo sul lavoro, ma non nella vita del credente. Il credente non può dire: fratello, io taglio e incollo. Capito, fratello? Io non taglio e incollo e ti trasporto tutto. Lui mi ha capito. Ma bisogna continuare a operare, a essere vigilanti. La testimonianza nostra ci parla della ricchezza della nostra Chiesa. Amen. Allora, arriviamo alla preghiera che fece Neemia. Neemia non era nato in Giuda, in terra di Giudea, era nato lì. Occupava un posto di coppiere del re. E voglio fare aprire una parentesi. Da quando hanno finito il Tempio, poi finirono il Tempio, a questo periodo qua di alla seconda ritorno in terra di Giuda ad opera di Esdra, sono passato una sessantina d'anni. In questi 20 anni c'è stato un buio, in questi 60 anni. Poi si apre una finestra di circa 20 anni. Vi ricordate della regina Ester? In questo periodo, con Mardochei, i giudei sono stati valorizzati e quindi l'influenza della regina ancora esisteva, perché dopo 30 anni noi vediamo che Esdra e Neemia vengono usati per liberare il popolo, per riportare il popolo. Non per liberarlo, questa non è la stessa liberazione che si fece dall'Egitto, che Dio dovette dimostrare la sua potenza umiliando Faraone. Qua vediamo invece la misericordia, la benevolenza di Dio verso il popolo che sì, aveva peccato, ma c'erano uomini che pregavano e ricordavano, come ricorda Neemia: Signore, tu hai detto nel momento in cui il tuo popolo si piega e si umilia, tu li rifarai ritornare. E il Signore, che è l'Onnipotente, che ha tutto sotto controllo, c'è il tempo, che tutta l'eternità, aveva preparato dei cuori in questi anni, aveva preparato anche i cuori del re. E quindi noi vediamo Esdra che fa un secondo ritorno in patria e ristabilisce la legge di Dio. Quindi ci abbiamo l'altare, ci abbiamo il tempio, ci abbiamo la legge di Dio. Neemia piangeva per le mura, per la testimonianza, per quella che era l'identità. Signore, grazie per quei servi tuoi che piangono per la tua Chiesa e che piangono per i tuoi servi. Grazie per quei pastori, per quei missionari, per quel semplice credente che ha a cuore le mura di Gerusalemme. Signore, aiutaci a considerare le mura, la testimonianza. Aiutaci a costruire. Signore, fa una preghiera. Signore, innanzitutto, Signore, tu sei l'Onnipotente. Tu sei il cielo della terra, sei grande, tremendo. Ma noi ci affidiamo alla tua misericordia e alla tua fedeltà. Signore, noi riconosciamo, io riconosco, a lui non c'entrava niente Neemia. Neemia era il coppiere del re, stava lì, non aveva fatto niente di male. Però amava Dio, conosceva la legge di Dio. Lui conosceva la legge, conosceva le promesse. Oh, quanto è importante conoscere la parola di Dio, perché in essa ci sono le promesse di Dio, l'abbiamo sentito giovedì, ci sono le promesse di Dio e noi su quelle promesse che dobbiamo pregare. per ottenere quelle promesse. Signore, fa che il tuo popolo ritorni. Riconosce l'errore, riconosce il peccato e lo confessa. Quando noi riconosciamo il peccato nella nostra vita, lo dobbiamo confessare. A Dio, non al confessore, che potremmo farlo là, il confessionale, dove sta Marco, vedi? No, quello non è il confessionale. Quella dovrebbe essere la regia. Ma noi ci vogliamo confessare a Cristo Gesù.
Amen.
E dire: Signore, fa che io possa trovare il favore e la pietà di quest'uomo. Lui era il coppiere del re. Il coppiere, sapete, il coppiere era un ufficiale, non era un servo qualsiasi. Era un ufficiale, era una persona importante. Era una persona nella quale il re metteva la sua vita. Non di mantenere un segreto, ma metteva nelle sue mani la sua vita, perché lui doveva controllare se quel vino era avvelenato. Ed era sempre presente, anche nelle riunioni più importanti. Lui era a conoscenza di tutto. Era un ufficiale e doveva essere sempre allegro davanti a lui. Noi ricordiamo la preghiera che Neemia fece davanti al re, no? Se mi vide triste, mi paura, pregai e rispose. Vedete, quello, Neemia non pregò 2 minuti o 3 secondi. Neemia pregò 4 mesi. Dalla notizia avuta fino a quel momento erano trascorsi 4 mesi di preghiere e tanti digiuni, lui e tutti quelli che temevano il nome del Signore. Amen. Se noi pensiamo di fare la preghiera di Neemia, quando noi trascuriamo la lettura della parola di Dio, trascuriamo la preghiera nostra personale, trascuriamo la preghiera comunitaria, quando noi trascuriamo la comunione con la Chiesa di Dio, quando noi trascuriamo l'amore fraterno, non pensare che tu puoi fare la preghiera di 2 secondi e ricevere risposta da parte del Signore. Quella preghiera di 2 secondi che riceviamo una subita risposta da parte del Signore è quella che fece Pietro: Signore, salvami. Nel momento in cui riconosco che io sto nel peccato e sto sprofondando. Ma se noi vogliamo ottenere successo su questo mondo e il favore di questo mondo, vedete, non è che Neemia non chiese il favore del re, pregò Dio affinché potesse avere il favore del re. Amen. Pensare che tu chiami il Signore come un tassì quando sta piovendo, chiama tassì, sta piovendo, se è una bella giornata invece mi faccio 4 passi a piedi. La vita cristiana non è così. Noi non possiamo chiamare il Signore: Signore, apri le acque, Signore, guarisci, Signore, risuscita, Signore. Io sto elencando tutti i segni che accompagnano la predicazione della parola del Signore. Amen. E se questi segni e questi miracoli non ci sono, è perché non c'è la preghiera dei 4 mesi di Neemia. Amen. Non è che adesso dobbiamo pregare solo per 4 mesi, per dire la costanza nella preghiera. Ottiene, mi avvio alla conclusione perché sarebbe tanto da parlare, però la testimonianza che ha fatto la sorella, ha usato un verbo che usa la Diodata. Tornò in Giudea Dopo 2 o 3 giorni uscì con la sua cavalcatura e con alcuni uomini da una porta. Non parlò con nessuno dei notabili, non parlò con i sacerdoti. Lui aveva una visione nel cuore e nella mente. Sapeva delle cose che non andavano, ma si voleva rendere conto bene di quella era la situazione e non voleva consigli da nessuno, perché non potevano capire, non perché erano orgogliosi, perché non avrebbero capito la necessità, perché quel peso ce l'aveva lui nel cuore. Io penso che quando uno ha un peso nel cuore, una visione, la deve trasmettere e non imporre. Amen. La devi comprendere, farla tua. Lui uscì con la sua cavalcatura, con pochi uomini, non disse niente a nessuno, per la porta della valle. Non riuscì a rientrare per un'altra porta, perché la cavalcatura, la sua cavalcatura non passava. Dovette ritornare indietro e riguardò di nuovo le mura. Gloria al nome del Signore quando il Signore ci fa ritornare indietro per vedere bene la situazione. Non così. Sì, ho capito qua, là, pa. Qua ci sono parecchi fratelli che sono muratori o imbianchini, no? Allora se devono fare il lavoro in questo locale non vanno come mio fratello, un poco qua, un po' là, no, calma fratello, l'occhio esperto mi dice che qua bisogna levare l'intonico, qua bisogna scartavetrare e qua bisogna levare questo. Beh, bisogna fare tanti lavori fratello che tu nemmeno me lo immagini, te lo immagini e non riusciresti a capire, a comprendere. Quindi vedi bene, lui esaminò e poi dopo parlò, espose il suo pensiero. Gloria a Dio per quelli là che dicono e rispondono sì, io voglio costruire. Come risposero tanti giudei, io voglio costruire. Incominciarono a costruire, però leggiamo che alcuni notabili non vollero prendere mano all'opera del loro Signore. Se voi leggete tutto il libro di Neemia, vedrete tristemente perché non vollero mettere mani all'opera. E ritorno al verbo che ha usato la sorella. Ognuno si mise a costruire la sua parte. La Diodata usa ognuno si mise a ristorare. Fratelli, il Signore ha ristorato. A volte le brecce nel cuore del fratello, della sorella, nel mio, sono dovute a ferite che il nemico ha lasciato. Quelle mura bruciate, diroccate, quelle porte bruciate, erano segni che il nemico era passato su quella città. E io e te ci possiamo trovare, è la mia testimonianza, la tua testimonianza, può essere stata attraversata e presa bersaglio, abbersagliata dal nemico. C'è bisogno di ristoro. Signore, ristora la mia vita. Ma la mia vita la deve essere ristorata, perché è importante per la sua, per la tua. Perché se io non costruivo il pezzo di muro che mi era stato assegnato, l'altro non si poteva attaccare. Se le porte non erano state costruite, difatti, i battenti non si potevano mettere, le serrature non si potevano montare. Il tuo lavoro, il tuo ristoro, la tua costruzione, chiamala come vuoi, è importante per te, ma è importante anche per me. La tua testimonianza è importante per la Chiesa. Non pensare che puoi fare quello che ti pare. o costruire come ti pare, o dove vuoi. Non disse rimettiamo le fondamenta delle mura. Le fondamenta erano quelle che erano state già messe. E nessun altro fondamento al di fuori quel di Cristo e della predicazione degli apostoli. Amen. Signore, aiutaci ad essere uomini che amano l'opera del Signore. E così l'avevo chiamato questo sermone. L'uomo che ama l'opera di Dio. Perché gli uomini che non amano l'opera di Dio, leggete, giusto una panoramica anche su questo finale. Nemia dovette ritornare, perché l'aveva promesso. Dopo 12 anni ritornò in Persia. Poi, non so quanto tempo è rimasto, poi è ritornato in Giudea e ha trovato di tutto di più. Di tutto di più. Anche se le mura erano state ricostruite, c'erano quei notabili che non avevano voluto partecipare all'opera del loro Signore, che avevano rovinato di nuovo la vigna del Signore, avevano preso posto nella casa del Signore, avevano preso dello spazio. Perché? Perché dei notabili, dei sacerdoti, si erano imparentati con i nemici del popolo di Dio, con Tobia, con Sanballat. Signore, aiutaci a non far entrare il nemico nella nostra Chiesa. Diciamolo chiaro, chiaro. Perché Tobia, che si era imparentato con il sommo sacerdote, fu messo a disposizione nella casa del Signore. Una stanza dove una volta si portavano le offerte del Signore. Quando il mio cuore e il tuo cuore non c'è posto dove mettere il servizio del Signore, ma abbiamo dato il nostro posto a qualcun altro che è nemico del Signore. Allora cosa successe a Gerusalemme? Successe che le porte rimanevano aperte. Le sentinelle sulle mura non c'erano. I mercanti entravano e uscivano. Ma quei mercanti portavano delle necessità, dei prodotti che il popolo aveva bisogno, sì. Ma tu entri solo quando te lo dico io. Nel senso, mi spiego meglio. Noi stiamo nel mondo, abbiamo bisogno del mondo, o no? Chi è che non ha bisogno del mondo? Tutti abbiamo bisogno di lavorare, tutti abbiamo bisogno delle istituzioni, tutti abbiamo bisogno della sanità, noi abbiamo bisogno. Ma quello non deve entrare nel nostro cuore, nella nostra Chiesa e prendere il posto o il tempo che noi dobbiamo dedicare al Signore. Signore, facci uomini di preghiera affinché noi possiamo vedere l'opera tua che va davanti. Amen. Se il credente ha il cuore all'opera di Dio, avrà sempre dei nemici. Fratello, se tu decidi di dedicare la tua vita al Signore, avrai sempre dei nemici. Sempre dei nemici. Se ti rilassi un poco, il nemico prende il sopravvento. Noi dobbiamo tenere sempre la parola di Dio nel nostro cuore. Amen. Qual è l'opera di Dio? E mi avvio alla conclusione. Qual è l'opera di Dio? Qual è l'opera di Dio? Il Signore ce lo disse, no? Lo disse ai discepoli quando salì al cielo. Andate per il mondo, predicate l'Evangelo. Chi ha creduto sarà battezzato, sarà salvato. E questi sono i segni che vi accompagneranno. Amen. Questa è l'opera di Dio. Nient'altro. Però per fare questo dobbiamo essere tanti Neemia. Io so che queste cose non vanno bene in questa chiesa perché il fratello Rodrigo si comporta in questa maniera. O l'altro fratello si comporta in questa maniera, o la sorella così. Perciò l'opera non va avanti. La panoramica non è per guardare gli altri fratelli o le altre sorelle, è per guardare la mia e la tua vita. Amen. Noi vogliamo avere un risveglio, ma un vero risveglio. Un risveglio che vedono le mura costruite, una testimonianza, una vigilanza, una sicurezza, delle regole, il ristoro continuo l'uno verso l'altro. Sono convinto che la testimonianza della sorella ristorerà il cuore di qualche altra sorella. Ne sono convinto, ne sono certo. Quindi la porzione di muro che lei ha costruito vicino a quel muro si può appoggiare l'altro muro. Amen. Quanto è importante il nostro fratello che ci siede accanto. Amen. E guardiamo i pregi. Vi ricordate quel verso? Come dice? Stima gli altri più che te stesso. Quando riusciremo a mettere questo nel nostro cuore, allora io spero tanto che il fratello accanto a me si ristora perché mi possa appoggiare a fianco a lui. A Dio sia la gloria, alziamoci in piedi.